ισχύει. Εγώ σου ρωτήσω το μονοκαξένη δερόμηση. No, no, perché era già un impegno importante per lei, per cui...
Veronica.
Perché c'è un successo adesso. Non vedo? C'è qua.
Io devo prendere le elementi energetiche, però che è tutto in pista, allora...
Ok, teniamolo qui così... Sì, non ci sono le sedute... Eh? Ah, sì, allora...
Sì, l'interrogazione è una grossa mano,
giuro, è venuto a fare molto da Francesco.
Non è quello che...
No,
non c'era una battaglia.
No.
Ah, ecco.
No,
non c'era. No, c'era una battaglia. No, c'era una battaglia. No, c'era una battaglia. No, c'era una
ci siamo qualcuno? Vabbè, intanto cominciamo a fare l'appello così. Buonasera. Allora, iniziamo a fare l'appello. A me è arrivata la comunicazione che Veronica Dattilo non poteva essere presente questa sera per impegni di lavoro. Per cui il consigliere Cessi e il consigliere Di Grigori e Giannoncelli penso siano in arrivo. Comunque cominciamo l'appello così prendiamo tempo. Prego.
Allora, Cordoni, Locatelli Andrea, Giannoncelli Vicente, Cervelli, Bersani, no Torriani scusate, Bersani, Uggeri, Cessi, assente Fabiano, Dattilo assente, Boldoni, Mancini, Nicoletti, Locatelli Ambrogio, Zanagoni, Di Grigoli, Dovera, Piccherini, non c'è. Ok, allora sono 4, 3.
Posso?
Sì, sì, sì.
Bene, possiamo iniziare, poi quando arriveranno gli altri consiglieri integreremo le presenze. Il primo punto all'ordine del giorno è inerente all'approvazione di un contratto di servitù per la cabina elettrica in via Monsignor Perosi. Qui si tratta del comparto del Crusette, nel piano di lottizzazione era prevista la realizzazione di una cabina elettrica, il manufatto è già da tempo stato realizzato, ora dobbiamo stipulare una servitù con l'Enel per far sì che possano posizionare cavi dotti lungo la nuova strada di lottizzazione e anche poter prendere possesso del manufatto della cabina per attrezzarlo. È un atto abbastanza urgente in quanto le abitazioni che nel frattempo sono state realizzate in via Perosi sono al momento allacciate al contatore di cantiere. È un atto dovuto, non abbiamo molta alternativa in quanto l'Enel è l'unico ente che può eseguire questi lavori. Se ci sono osservazioni su questo punto all'ordine del giorno, ecco, l'unica cosa è che è previsto una corresponsione, una tantum di una somma di 250 euro a favore del Comune. Se non ci sono osservazioni, possiamo metterla in votazione? No, allora la data di consegna è legata a questo atto, nel senso che l'Enel, solo dopo aver avuto la servitù, darà seguito ai lavori, per cui penso che sia una cosa che si risolveranno un paio di mesi, grosso modo, perché la richiesta è già stata fatta alcuni mesi fa, l'Enel ha fatto il preventivo, poi si sono bloccati nell'esecuzione dei lavori perché mancava questo atto. Bene, se non ci sono altri interventi, metterei in approvazione il punto 1 all'ordine del giorno, approvazione del contratto preliminare servitù di elettrodotto per la cabina elettrica numero 32109 via Monsignor Perosi. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, nessuno. Vi chiedo un'altra votazione per la immediata esecutività dell'atto, perché è proprio l'urgenza di far intervenire l'Enel al più presto. Chi vota a favore immediata esecutività dell'atto, chi si astiene, chi vota contro, nessuno. Punto 2 all'ordine del giorno, adozione allegato energetico al regolamento edilizio comunale. Questo è un atto che fa seguito a una decisione assunta dal Consiglio Comunale in merito alle premialità per il risparmio energetico nelle nuove costruzioni. Lascio la parola al Vice Sindaco per illustrarlo.
Sì, grazie. La deliberazione è la numero 7 del 27 aprile del 2011, con la quale il Comune di Lodivecchio aveva sottoscritto con il patto dei sindaci a contribuire, diciamo, a raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione Europea per il 2020, che prevedono una riduzione per le emissioni di CO2 pari al 20%, e attraverso, diciamo, queste azioni sull'energia sostenibile si va nella direzione, appunto, della delibera dello scorso mese di aprile dell'anno scorso. Quindi ci sono delle indicazioni e degli obiettivi che dovranno essere raggiunti. Diciamo che questo regolamento edilizio è un'integrazione, questo regolamento energetico è un'integrazione al regolamento edilizio e fa seguito al piano per l'energia sostenibile, al PAES, che tra l'altro abbiamo approvato qui in Consiglio Comunale lo scorso dicembre. Entro nel merito, diciamo, delle disposizioni, queste disposizioni integrano, appunto, come dicevo in precedenza, il regolamento edilizio vigente e fornisce delle prescrizioni e indicazioni atte a conseguire un risparmio energetico ed un uso razionale e responsabile delle fonti di energia. Chiaramente il primo campo di applicazione è quello che si riferisce, è quello più significativo, a mio modesto parere, e si riferisce alla realizzazione di nuovi edifici e di nuovi impianti, in modo particolare impianti termici, alle ristrutturazioni di edifici e ristrutturazione dei relativi impianti, oltre all'ampliamento di edifici esistenti che comportano un incremento superiore al 20% della superficie lorda di pavimento dell'esistente. Noi sappiamo che nel 2007 è stata introdotta una normativa regionale, una normativa della regione, specifica della regione Lombardia, che introduceva la certificazione energetica degli edifici, vale a dire un'attribuzione di classe energetica dovuta alla contabilizzazione delle dispersioni termiche dell'involucro, quindi dell'edificio, della parte disperdente verso l'esterno o ambienti non riscaldati dell'edificio, e l'impianto termico relativo. Quindi la certificazione energetica viene ricordata in questo regolamento, che si applica al termine dei lavori per edifici chiaramente di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia che coinvolgano più del 25% della superficie disperdente, oppure è previsto un ampliamento volumetrico di oltre il 20%. gli incentivi volumetrici per gli edifici realizzati con alti livelli di risparmio energetico sono definiti nel piano di governo del territorio. Poi avremo l'opportunità di vederlo, ma si basano sulla delibera di consiglio comunale che abbiamo approvato lo scorso mese di dicembre, unitamente appunto, come dicevo in precedenza, al piano dell'energia sostenibile, al PAES. Quindi diciamo che la premialità volumetrica la riferiamo a quella delibera. Successivamente, passando un po' alla valutazione diciamo, di quelle che sono i contenuti principali del regolamento edilizio per quanto concerne l'energia e il contenimento energetico, sull'attività di verifica e controllo è preposto l'ufficio tecnico del nostro comune attraverso accertamenti e ispezioni anche in corso d'opera oppure entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarati dal committente. Chiaramente è un controllo tecnico amministrativo anche e si deve necessariamente basare sulla relazione tecnica secondo lo schema del decreto regionale, quindi la 8745 del 2008, che non è nient'altro che la ex legge 10 del 91, più conosciuta come la relazione tecnica per i consumi energetici, quindi legge 1091, un file in formato CND che è il programma CENED, che è quello di riferimento della Regione Lombardia con il quale si redigono gli attestati di certificazione energetica, quindi viene richiesto di produrre un apposito CD con questo allegato, i prospetti e sezioni del progetto architettonico, chiaramente il progetto vero e proprio, e le tavole progettuali e i dettagli appunto architettonici che sono in essi inclusi, oltre alla nomina del certificatore energetico entro la fine lavori. Ricordo che il certificatore energetico deve essere una persona esterna all'ambito progettuale per il discorso di terzietà. Infine, per quanto riguarda l'attività di verifica e controllo, vengono dati delle indicazioni su quando è necessario redigere la relazione tecnica ex legge 10, praticamente in ambito di nuove costruzioni, sempre, come sempre in caso di ristrutturazione edilizia con una maggiorazione della superficie lorda di pavimento del 25% o un ampliamento volumetrico superiore al 20%. Così come il recupero dei sottotetti a fini abitativi in caso di manutenzione straordinaria che coinvolga l'impianto termico, per nuova installazione di impianti termici superiore a 35 kW o ristrutturazioni degli impianti termici, la trasformazione da centralizzato in autonomo con 4 unità immobiliari, con un numero superiore a 4 unità immobiliari, oppure una trasformazione da centralizzato in autonomo con una potenza superiore a 100 kW. Nel capo secondo del regolamento vengono indicati dei criteri generali di progettazione. Alcune sono delle prescrizioni, altre sono solamente delle indicazioni per apportare appunto delle migliorie. Ad esempio, per quanto riguarda il microclima interno, è chiaro che è opportuno sfruttare maggiormente l'irraggiamento solare e per poter far questo è necessario disporre l'edificio in modo che abbia le superfici finestrate sull'asse est-ovest. Chiaramente evitare la collocazione a nord dei locali favorire la collocazione a nord dei locali non climatizzati e riscaldati, quali box, ripostiglie e lavanderie, quindi con bassa esigenza di climatizzazione, mentre invece favorire la collocazione verso sud, sud-est o sud-ovest degli ambienti con maggiore presenza di persone, perché chiaramente l'irraggiamento anche durante la stagione invernale favorisce un contenimento dei consumi energetici. Per quanto riguarda l'articolo 8, vengono date delle indicazioni per quanto riguarda gli apparati arborei vegetali, perché anche questi possono contribuire al miglioramento del microclima degli edifici, ad esempio evitare la collocazione di alberature sempreverdi che formino barriere all'irraggiamento solare sulle pareti dei fabbricati, sulle pareti appunto che citavo in precedenza, ad esempio le pareti sud, sud-ovest o sud-est, dove invece dobbiamo favorirlo. Altra indicazione, anzi questa è proprio una prescrizione importante che riguarda gli impianti di riscaldamento centralizzati, lo troviamo nell'articolo 9, che riguarda la trasformazione sulla realizzazione di impianti di riscaldamento con più di 4 unità immobiliari. Qua è previsto che vengano realizzati degli impianti centralizzati con un sistema di contabilizzazione individuale, in modo di consentire una regolazione autonoma e indipendente dei consumi dell'energia termica per ogni unità immobiliare. Inoltre è vietato sostituire impianti esistenti di riscaldamento centralizzati con impianti individuali a caldaiette singole. Altro discorso, sull'articolo 10 lo troviamo per il riscaldamento di impianti con altezze in edifici con altezze rilevanti, quindi è proprio un obbligo dotare gli ambienti con altezze rilevanti di sistemi di sistemi di riscaldamento atti a contenere la stratificazione termica dell'aria interna, ad esempio con dei pannelli radianti a pavimento che consentono,
scusate, potete uscire se volete parlare, perché un po' per rispetto per chi sta relazionando, ma grazie.
Sto dicendo che consentono di mantenere l'impianto a una più bassa temperatura, una temperatura media del fluido termovettore più bassa, e consentono un risparmio energetico. L'articolo 11 prevede la termoregolazione dei locali, quindi prevedere l'installazione di sistemi di regolazione locale, ad esempio le valvole termostatico, valvole termostatiche, che permettono di tarare la temperatura per ogni singolo ambiente anche della stessa unità immobiliare. L'articolo 12 regola il discorso degli impianti solari termici. Noi sappiamo che dal 2008, appunto, con l'avvento della normativa regionale, c'è l'obbligo per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi di ristrutturazione nei casi visti precedentemente che debbano essere dotati, le unità immobiliari devono essere dotate di impianti solari termici che producano almeno il 50% del fabbisogno dell'acqua calda sanitaria. Anche in questo caso, chiaramente, per una migliore produzione, per avere un rendimento maggiore da parte di questi impianti, devono essere rivolti a sud, sud-ovest, sud-est, ovest, sud-est. E altre indicazioni vengono date sul fatto di evitare serbatoi di accumulo a servizio di pannelli solari termici che dovranno essere posizionati all'interno di edifici, questo per evitare, diciamo, delle brutture sulle coperture o per evitare anche un problema di staticità delle strutture stesse che devono portare magari un carico concentrato di 300 o 400 kg. Passando poi all'articolo 13 troviamo gli impianti solari fotovoltaici. Noi come Comune di Lodivecchio avevamo già adottato in precedenza la necessità di dotare ciascuna unità immobiliare di nuova costruzione di impianti solari fotovoltaici per ogni kilowatt, per ogni unità immobiliare almeno un kilowatt, e di 5 kilowatt per quanto riguarda i fabbricati industriali. Anche questi, come per i pannelli solari termici, dovranno avere un orientamento che li favorisca. Come per i pannelli solari termici, chiaramente non dovranno andare in contrasto questi sistemi di energia rinnovabile con incompatibilità con tutela del paesaggio, quindi su parere obbligatorio della Commissione del Paesaggio, assenza di porzioni di copertura che consentano l'orientamento nei quadranti da est a ovest, e totale mancanza di porzioni di copertura che consentano il soleggiamento nel periodo invernale per la presenza di ostacoli che ne provocano un permanente ombreggiamento. All'articolo 14, la voce altri impianti, troviamo l'installazione, il fatto di favorire l'installazione di impianti alimentati a biomasse, ad esempio pelle, cippato, legna, che hanno rendimenti conformi, che devono avere rendimenti conformi alle disposizioni regionali in termini anche di emissioni inquinanti, oltre che di rendimento. Chiaramente favorire anche l'installazione di impianti geotermici abbinati a pompe di calore. All'articolo 15, accorgimento costruttivo per il comfort estivo, chiaramente favorire una schermatura e oscuramento efficace, frangisole, tende o grigliati, tende veneziana, persiane orientabili, tali per cui si favorisca appunto d'estate un irraggiamento inferiore questa volta per diminuire l'utilizzo di sistemi di condizionamento che possono provocare un consumo energetico elevato. favorire sempre il discorso del comfort dei locali, ad esempio laddove è possibile utilizzare la tecnologia di tetti ventilati, oppure negli alloggi privi di riscontro di ricambi d'aria, oppure dove il ricambio d'aria è insufficiente, si dovranno prevedere dei camini di ventilazione sporgenti dalla copertura. Come miglioramento dell'illuminazione si dovrà tendere a ridurre l'utilizzazione di illuminazione artificiale, quindi favorire il più possibile quella naturale, e ad esempio nelle parti comuni installazioni di interruttori a tempo e azionati da sensori di presenza, oppure parzializzazione degli impianti con interruttori locali ove funzionale. O, certo, ma non ultimo per ordine di importanza, l'utilizzo di sorgenti luminose in classe A, quanto stabilito dalla direttiva europea. Questo discorso è chiaramente estendibile ai capannoni e alle attività artigianali. Passando poi all'articolo 17, che riguarda il contenimento dei consumi idrici, favorire chiaramente la contabilizzazione individuale dell'acqua potabile, quindi con un obbligo di contabilizzare il consumo di acqua potabile per ogni singolo proprietario, per ogni locatario, favorendo comportamenti corretti ad eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi, così come l'applicazione, appunto, per ottenere questo obiettivo, di contatori volumetrici regolarmente omologati. Sempre per il discorso del contenimento dei consumi idrici, la contabilizzazione individuale dell'acqua calda sanitaria e l'articolo 18 e l'articolo 19, rete di distribuzione dell'acqua calda sanitaria deve prevedere l'utilizzo di materiali e di spessori coibente, indicati poi nella relazione di progetto, che vanno nella direzione del contenimento dei consumi energetici e il mantenimento il più possibile elevato della temperatura dell'acqua che corre appunto in queste tubazioni. Come articolo 20, contenimento dei consumi idrici, installazioni di dispositivi per la regolamentazione del flusso delle cassette di scarico, obbligare l'installazione di cassette di scarico dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta in alternativa la regolazione continua in fase di scarico del volume d'acqua scaricata, oppure la regolazione prima dello scarico di almeno due diversi volumi d'acqua, il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Sempre sul discorso della produzione di acqua calda sanitaria, articolo 21, è vietata l'installazione di boiler elettrici per la produzione di acqua calda, fatta salva la documentata impossibilità o la non convenienza dell'installazione di sistemi alternativi, e l'articolo 22, contenimento dei consumi idrici attraverso il recupero delle acque piovane per edifici residenziali ed uffici, così come articolo 23 per gli edifici industriali e artigianali. Nell'articolo 24, ultimo articolo di questo regolamento, favorire l'utilizzo di materiali ecosostenibili per la realizzazione degli edifici, quindi consigliare l'utilizzo di questi materiali e finiture naturali di provenienza locali o di prodotti a basso ambientale e conformi ai requisiti adottati dalle procedure di certificazione adottate a livello comunitario per la certificazione ambientale del prodotto. E con questo ho concluso.
Grazie della illustrazione molto approfondita del regolamento, si sente anche la competenza tecnica. Lascerei la parola ai consiglieri se ci sono delle delucidazioni o delle precisazioni in merito al regolamento, se no possiamo metterlo in votazione. Do atto che nel frattempo sono arrivati il consigliere Sessi e il consigliere Di Grigoli, per cui aggiorniamo le presenze. Punto 2 all'ordine del giorno, adozione dell'allegato energetico al regolamento edilizio comunale. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Grazie. Sì, giustamente vi faccio presente al segretario che questo è un adempimento che la Cariplo ci aveva chiesto di adottare entro il 30 marzo, per cui dovremmo dargli immediata esecutività
per adempiere agli impegni che avevamo assunto con la Cariplo. Per l'immediata esecutività, chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, grazie. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno. Esame ed approvazione del regolamento per la disciplina e svolgimento del mercato dell'antiquariato e del collezionismo denominato Antico Baule. Io lascerei la parola all'assessore Fabiano per illustrarlo.
Sì, buonasera a tutti. Con il mese di gennaio ha preso l'avvio l'operazione di riqualificazione del mercatino denominato Antico Baule. L'iniziativa, come abbiamo detto, ha preso il via in maniera sperimentale, con lo spostamento della data di svolgimento dell'iniziativa, che dalla prima è stata spostata alla terza domenica nel mese. Questa sperimentazione è stata pensata al fine di evitare la sovrapposizione con altri mercatini dello stesso tipo nell'arco di pochi chilometri e per consentire non solo una maggiore affluenza degli affezionati di tale manifestazione, ma anche agli espositori che negli ultimi anni hanno preferito la piazza di Lodi, in cui analoga manifestazione si tiene appunto la prima domenica di ogni mese. L'intento è stato quindi quello di promuovere una maggiore attrattiva sia dal punto di vista espositivo sia dalla fruizione dei cittadini e verificarne in questi primi due mesi la bontà della scelta. Ora, con l'attuazione di questo nuovo regolamento si cerca di ridefinire non solo il livello qualitativo degli espositori, ma anche di stabilire con chiarezza modalità e regole di svolgimento, in sostituzione di quello fino ad ora in vigore, obsoleto e non più rispondente alle mutate condizioni della realtà del Paese. Inoltre si è ritenuto opportuno introdurre disposizioni che impedissero a soggetti che propongono articoli che nulla hanno a che vedere con lo spirito dell'iniziativa, di svalutare il senso di un appuntamento che esprime, al di là dell'aspetto commerciale, anche una valenza culturale. Si è pensato quindi di procedere alla ridefinizione sia delle tariffe dovute per l'occupazione del suolo pubblico, sia al metodo di riscossione. Le nuove tariffe sono infatti stabilite in base alle dimensioni reali dei banchi. Per la riscossione verranno predisposti blocchetti contenenti dei coupon differenti per tariffa, che potranno essere acquistati dagli espositori nella quantità desiderata, previo pagamento in anticipo attraverso bollettino postale alla tesoreria del comune. I coupon verranno consegnati ad un incaricato ogni volta che l'espositore presenzierà al mercato. L'amministrazione potrà valersi in futuro anche della collaborazione di soggetti, da sempre amanti e appassionati di questa attività, affinché l'Antico Baule possa recuperare appunto il significato di importante momento che ha caratterizzato la vita sociale e culturale del Paese. In conclusione devo ringraziare, e mi corre l'obbligo di farlo, alcune persone che hanno dato il loro apporto gratuitamente, sia tecnico che organizzativo, alla stesura di questo regolamento. Queste persone che da sempre sono amanti di questi mercatini sono il signor Gaetano Acquistapace, il signor Francesco Donati e il consigliere Zanaboni Pierpaolo. A tutti loro ringrazio per la preziosa collaborazione. Ovviamente con l'approvazione di questo regolamento non finisce il lavoro, ma qui inizia. Inizierà un lavoro lungo di riorganizzazione e ridefinizione del mercato e speriamo che l'obiettivo che ci siamo dati venga raggiunto il più presto possibile e con ottimi risultati. Io concluso la mia relazione, non so se devo leggere il regolamento o lo diamo per letto.
No, letto, se c'è qualche commento, cioè se c'è qualche articolo particolare da illustrare.
Da evidenziare.
No. Passiamo alla discussione, consigliere Cerredi.
No, solo una semplicità. In occasione del mercatino, previsto il blocco del traffico?
No.
Non è previsto, diciamo.
Normalmente no, perché il mercatino si deve tenere sull'area pedonale della piazza.
Normalmente no, solo in caso di alcune manifestazioni che vengono organizzate dall'amministrazione in concomitanza, appunto ne è stata fatta una, questo mese ne sarà un'altra nel mese di aprile per rilanciare il mercatino, con dei mezzi, per esempio delle auto antiche o dei mezzi d'epoca, allora lì verrà previsto anche una chiusura temporanea per un paio d'ore della piazza.
Grazie.
Per ragioni di sicurezza, grazie.
Bene, ci sono altri consiglieri Locatelli? Ambrogio.
Grazie. Trovo sicuramente positivo l'aver finalmente approvato, cioè così, portato in consiglio comunale il regolamento, perché era una delle cose che anche il sottoscritto aveva così dichiaratamente, ufficialmente richiesto anche l'assessore più volte, quindi a seguito di una serie di cose che abbiamo ritenuto anche non appunto regolamentate, era necessario proprio porci rimedio. Io questa sera non voglio naturalmente impedire che questo possa essere approvato, neppure però ritengo che sia completamente da approvare così com'è, nel senso che secondo il mio punto di vista, ringrazio anche la Gazzola che mi aveva in anticipo consegnato la copia per verificarne un po' i contenuti, però nonostante questo mi sono reso conto che ci sono dei punti che anche a distanza, così purtroppo in questi giorni recentemente punti che potevano essere integrati con degli emendamenti, quindi adesso è chiaro che ritengo che sia non molto semplice portare all'approvazione con questi emendamenti ritengo che comunque questo regolamento sia abbastanza riassuntivo, non è molto discorsivo, non è neanche probabilmente molto articolato, ma forse ci sono anche delle ragioni che potrebbero anche essere così valide, perché entrare troppo nel merito delle cose poi potrebbe essere pericoloso, però comunque alcuni aspetti io non so se in questa sede possiamo inserirli però penso che poi anche in futuro il sottoscritto e i consiglieri comunali possono poi integrare e fare emendamenti. Non credo che sia una cosa impossibile anche in futuro, perché in queste cose, dopo anni che facciamo il mercatino ma che non è stato regolamentato, probabilmente c'è bisogno anche di una fase di rodaggio e quindi anche la necessità magari di vedere che cosa funziona, come funziona bene oppure no alcuni aspetti. Quindi, detto questo, mi riservo di fare degli emendamenti, ovviamente non in questa sede perché sarebbero troppi e non credo che sia il caso di discuterli. Comunque, diciamo, la mia posizione è di essere concorde nel ritenere che il regolamento serva. Mi preoccuperò a breve di inviarvi dei documenti, dei testi di emendamento agli articoli, che poi decideremo come, se discuterli oppure portarli di nuovo in consiglio comunale. Comunque alcuni aspetti veloci voglio proprio dirli qua, nel senso, per esempio, mi sono reso conto che vale la pena in questo consiglio parlare già per esempio del mercatino legato a quelle giornate che ricadono per esempio nelle occasioni della Pasqua e del Natale, eccetera. Quindi non ho visto nel regolamento così riassunto un dato chiaro nell'articolo che cita appunto questo, cioè come avviene, che cosa succede e come viene comunicato poi agli operatori questa eventualmente problematica, perché potrebbe esserci appunto che durante la data prevista della terza settimana ci sia proprio, ricada proprio quella festività. Quindi questo mi sembra abbastanza importante tenerne conto anche per gli operatori. Ritengo, e l'avevo già detto però all'assessore competente, che proprio per evitare confusioni, ad avere anche un ordine particolare nella piazza che anche dal punto di vista di decoro deve avere naturalmente un certo rispetto delle aree che verranno attribuite agli operatori. Quindi non vedo nessun allegato a questo regolamento, mi sarebbe piaciuto, mi piacerebbe, si può sempre fare, allegare una planimetria dove vi siano eventualmente elencate proprio gli operatori per la propria competenza di area. Naturalmente non si cita neanche il discorso dei metri quadri, io penso invece che sia opportuno inserire una superficie che riguarda questo, proprio per evitare una serie di discussioni o problematiche anche in futuro, perché abbiamo visto già in questi anni sicuramente delle differenze sostanziali sulle superfici occupate, quindi è chiaro che anche questo, secondo il mio punto di vista, deve essere legato anche a quelli che sono i professionisti e quelli che non sono professionisti, e anche su questo ritengo che sia opportuno magari parlare anche di, così, di aspetti economici. Cioè, i metri quadrati, per esempio, devono essere posti con un limite, se sono 15 metri piuttosto che 8 non lo so, comunque questo non è citato nel regolamento, sarebbe invece opportuno inserirlo. Naturalmente questo è legato anche all'aspetto economico. Io ritengo che, l'ho detto anche l'assessore quando è stato il momento di farlo, è chiaro che questa è una manifestazione che deve dare un segnale alla città, deve essere viva, deve funzionare sempre meglio ed essere sempre migliore, però naturalmente senza farla diventare un'occasione per fare cassa, diciamo così, però comunque è un aspetto culturale che comunque ha anche un prezzo ed è giusto che lo sia, perché naturalmente l'amministrazione comunale deve avere anche, come penso succeda in tutte le città che ha questa manifestazione, un introito. Detto questo, io dico anche l'ultima cosa, ma proprio soltanto un assaggio, se mi permettete, ma ecco, sull'aspetto veicolare non vedo una sorta di controllo, di valutazione nel regolamento, cioè il discorso veicolare a livello di automobili, cioè la piazza, secondo me, nel momento in cui sono queste manifestazioni, bisognerebbe anche un attimino regolamentarle, far sì che, questo è da discutere, che non vi sia il transito dei veicoli come avviene normalmente alla domenica, ma secondo me deve essere anche un attimo regolamentato o comunque evitato. Questo è, lascio un po' anche al Consiglio la facoltà di poter decidere se chiudere la piazza o meno nella parte, non sto parlando di Via Libertà, ma sto parlando della parte che riguarda proprio il mercatino e quindi i parcheggi degli operatori. Ultima cosa, permettetemi, sulle sanzioni io non voglio assolutamente far pensare che ci debbano essere sempre le sanzioni, però comunque il rispetto delle regole, sappiamo tutti, devono anche avere un prezzo a volte, quindi nelle sanzioni ci sono tre righe, poche righe, dove non si parla di sanzioni, ma si fa un riferimento a quelle riguardanti la materia del commercio, pubblica sicurezza e tributi fiscali. Però, secondo me, se mi permettete, all'interno del regolamento citerei qualche cifra, cioè nel momento in cui uno non segue il regolamento è sanzionato per una certa cifra, anche perché dà proprio un segnale di concretezza e di rispetto di quella che sta nella nostra intenzione della Giunta nei confronti di questa manifestazione, quindi la serietà anche di quello che si vuole portare avanti e di implementare sempre di più in futuro questa manifestazione, che ritengo sia positiva e che debba essere, secondo me, come dicevo anche l'assessore, un'occasione importante. Qui ci tengo a precisare questo aspetto, che vi sia un controllo massimo sul materiale che viene messo a disposizione e in visione dei turisti o comunque dei curiosi che verranno a vedere. Troppo spesso, ho anche criticato questa cosa, si verificano dei casi in cui gli operatori non sono operatori di antiquariato, ma sono tutt'altro. Non è per polemica, ma vedo un mercatino dell'antiquariato costituito da persone che siano professionisti, ma non solo, ma che comunque portino alla cittadinanza una serie di articoli che siano legati alla storia, comunque a qualche cosa che è veramente legato all'antiquariato, perché abbiamo visto dei banchetti che non hanno nulla a che vedere con articoli dell'antiquariato, e questo io non lo vorrei vedere, personalmente. Grazie.
Bene, grazie consigliere Locatelli. Ci sono altri interventi? Consigliere Nicoletti.
Grazie e buonasera a tutti. Non partecipando ai dipartimenti, possiamo sapere se sono emerse delle osservazioni in merito al regolamento?
Sì, dopo facciamo il giro di replica e ci concludiamo le osservazioni, poi dopo lasciamo la parola all'assessore per la replica di tutto.
Vabbè, questa è una domanda che gradiremmo una risposta, anche per sapere come vanno le riunioni dei dipartimenti, visto che noi non prendiamo parte. E un'osservazione che fa parte di un chiarimento, ovviamente. E il regolamento parla di affidamento a terzi. Questo affidamento come viene fatto? Nel senso che può essere una specie di appalto, può essere con partecipazione, bisognerebbe, secondo me, che fosse un po' più esplicitato come si intende effettivamente operare. E, altro aspetto, pur essendo di competenza della Giunta, stabilire le quote che devono pagare gli espositori, se non ho capito male, queste sono già state determinate, quindi mi piacerebbe, anche per rispetto del Consiglio Comunale, che il Consiglio ne fosse messo a conoscenza, visto che ormai è stato definito. Ho apprezzato il termine che ha utilizzato l'assessore dicendo che è stato attuato il regolamento in via sperimentale, salvando così il fatto che il Consiglio Comunale ne viene messo a corrente ormai in aprile, era già messo all'ordine del giorno nel secondo Consiglio previsto che poi non abbiamo fatto, e secondo me un regolamento, anche se in forma attuativa sperimentale, sarebbe opportuno che ne fosse messo a conoscenza prima che venga di fatto poi attuato, perché secondo me è un'attuazione anche se definita in via sperimentale. Questo proprio perché al Consiglio Comunale è rimasto ben poco ormai, no? Perché sono altri gli enti che devono decidere, però almeno quel poco che è rimasto al Consiglio evitiamo di mancare di rispetto al Consiglio stesso. Grazie.
Grazie consigliere Nicoletti. Consigliere Giannaboni.
Io vorrei fare alcune precisazioni su come si è arrivati un po' anche a questo regolamento, perché l'anno scorso, a seguito di alcune lettere che erano apparse sul Cittadino, ha trovato un certo eco il fatto che si volesse rimaneggiare un po' il mercatino di Rodivecchio, che seppur piccolo comunque nel mondo dei collezionisti, degli hobbisti, ha destato un certo interesse, visto che sono manifestazioni che stanno, diciamo così, pian piano scomparendo per diversi motivi. Pertanto, essendo anche consigliere del Circolo Filatelico di Crema, ho ritenuto opportuno invitare l'assessore, Fabiano, a discutere con iscritti nostri che sono operatori che da decenni comunque frequentano queste manifestazioni, sono loro stessi espositori, in modo tale da avvicinarlo un po' anche a quello che è la sensibilità e le problematiche che si possono riscontrare sulla piazza da parte di questi operatori. L'assessore sinceramente aveva proposto un regolamento abbastanza restrittivo, di un certo peso, diciamo, anche di numero di pagine, che poi all'analisi con quello di altre città che hanno mercatini consolidati da decenni e che portano anche un forte indotto sia alle casse comunali sia agli esercenti, perché sono città che soprattutto appunto la domenica o al sabato, vivono proprio su queste manifestazioni, si è capito che comunque anche per Rodivecchio ci poteva essere un regolamento snello, apparentemente può sembrare carente in alcune parti, ma non è assolutamente, anche perché, come si diceva, è un qualcosa che per adesso è sperimentale sostanzialmente, quindi questo regolamento, a mio avviso, pian piano, se il mercatino dovesse prendere una certa forma e consolidarsi, può avere delle ulteriori integrazioni, ma fino a quel punto, finché non si sa come va a finire questa manifestazione, non si può adesso prevedere un qualcosa di più, diciamo così, fine come regolamento, anche perché siamo in un momento in cui è piuttosto critico per quanto riguarda gli espositori, in quanto da qualche mese a questa parte soprattutto in Emilia Romagna, la finanza sta martellando su tutte le manifestazioni, anche a quelle che hanno un certo rilievo nazionale. Questo ha destato negli operatori un certo timore che li porta, piuttosto che andare nella piazza, a restare a casa per evitare di prendere multe, perché l'lobbista non è una figura sostanzialmente riconosciuta. Quindi quando scende in piazza ha tutte le sue responsabilità e se la finanza arriva, se vuole, lo torchia, come può e come vuole. Quindi, non ultimo, alla Fiera Antiquaria di Parma, che porta 1000 espositori in 15 giorni, si sono presentati in 100 tra finanzieri, Ispettorato del Lavoro e ASL, che hanno fatto quello che hanno fatto. Questo ha portato ad annullare alcune manifestazioni, nella stessa Milano diversi mercatini stanno scomparendo e stanno convogliando tutti nel mercato di Via Morari, che è ormai presente da decenni, anche lì stanno cambiando il regolamento proprio per evitare di avere contenziosi con la finanza. Quindi all'Odivecchio, secondo me, è un atto coraggioso mettersi adesso a fare un'operazione del genere, perché ci vuole tutto supporto, per quanto è possibile e per quanto è previsto dalla legge, dell'amministrazione comunale, ovviamente. E una buona pubblicità, un lavoro capillare in altri mercatini per portare altri operatori a lavorare qua all'Odivecchio. E sinceramente non so se ci saranno questi famosi terze persone, questo comitato, quello che è, comunque si dovrà impegnare veramente tanto, perché è un momento in cui appunto gli operatori si stanno ritirando e non è facile convincerli a tornare in piazza, ecco.
Grazie consigliere Zanaboni, ci sono altri interventi, lascio la parola all'assessore Fabiano per la replica.
Sì, molto velocemente, ringrazio il consigliere Zanaboni per l'apporto tecnico. Niente, per risponderei da subito al consigliere Nicoletti. Non è che noi abbiamo già adottato il regolamento a gennaio. A gennaio abbiamo solo provato a spostare la data dalla prima alla terza domenica, appunto per vedere se poteva avere successo questa idea, ecco. Il regolamento era rimasto ancora quello obsoleto. Da questa sera parte il regolamento nuovo, che verrà consegnato copia a tutti gli espositori la prossima domenica. E da questa sera comincia a avere veramente, come diceva anche, suggeriva il consigliere Locatelli, il vero lavoro di riorganizzare e ripensare e definire il mercatino. Per quanto riguarda le tariffe, noi abbiamo preso pari le quote della TOSAP in vigore attualmente per l'occupazione del suolo pubblico e abbiamo calcolato tre fasce, cioè banchi fino a 4 metri quadrati, dai 4 ai 10, no? E oltre i 10 metri quadrati, e abbiamo applicato la TOSAP che è attualmente in vigore. Ecco, se volete vi dico le cifre, che sono anche quelle riportate sui famosi coupon che noi daremo agli espositori. I banchi fino a 4 metri quadrati pagheranno 5 euro, dai 4 ai 10 10 euro e oltre i 10 metri quadrati 15 euro. Da quel che si sente in giro siamo anche abbastanza competitivi, ecco, perché so che hanno aumentato tantissimo le tariffe. Noi abbiamo mantenuto questo appunto perché stiamo facendo un lavoro di riorganizzazione del mercatino. Stiamo anche pensando, per quanto riguarda la viabilità, i parcheggi degli espositori, se fargli lasciare lì la macchina invece portarla in via Castinari, eccetera, ma questo poi lo vedremo nel divenire con questi soggetti terzi che abbiamo invitato a riunirsi in associazione, al quale poi ci avrebbe mandato l'organizzazione un po' di questo mercatino, che sono poi hobbisti e antiquari loro stessi. Nulla vieta, per rispondere ancora al consigliere Locatelli, che possiamo darci appuntamento tra un anno circa, no? Per vedere questo nuovo regolamento, i frutti che ha portato. Potremmo anche ritrovarci qua, riportarlo in consiglio comunale con gli apporti, le modifiche o i suggerimenti che man mano verranno avanti.
Bene, grazie assessore Fabiano. No, penso anch'io che sia un regolamento che avrà bisogno di una messa a punto una volta andato a regime questo nuovo sistema, perché le prime due o tre domeniche, le ultime due o tre domeniche stanno dando dei segnali confortanti. Vediamo come si stabilizza dopo sicuramente una dimensione massima di banchi e alcune precisazioni andranno apportate. Così lei che aveva chiesto la parola.
Sì, è un chiarimento perché molto probabilmente non mi sono espresso bene io. Quando ho parlato di informazione al Consiglio Comunale non era inerente solo al regolamento, perché se il regolamento non c'è non può essere portato in Consiglio Comunale, ma quanto sull'informazione. Cioè se si ristruttura, se ci sono dei cambiamenti, se si riorganizza, il Consiglio Comunale secondo me sarebbe opportuno che fosse messo a conoscenza che c'è in atto uno stato di questo genere. Questo è nello spirito di collaborazione, nello spirito di informazione, non voleva essere altro. E mentre per quanto riguarda i dipartimenti, chiedo se è possibile, l'avevamo già fatto un'altra volta, ci è stato detto che in Consiglio Comunale la risposta è stata positiva e che esistono i verbali. Sulla richiesta poi fatta effettivamente c'è stato risposto che i verbali dei dipartimenti non ci sono, delle riunioni di dipartimento. Quindi questa sera faccio nuovamente la proposta, se c'è il verbale gradirei averne visione, se i verbali non vengono fatti sarebbe opportuno che venissero fatti.
Ok, va bene. Ecco, l'ultima cosa riguardo il discorso della viabilità nel controviale, anche questa è evidentemente legata al numero di espositori che si assesteranno sul nostro mercato, perché se oggettivamente c'è questo rilancio del mercatino per cui ne vale la pena, si può sacrificare anche il parcheggio a favore degli espositori, però anche questa è una valutazione che andrà vista un attimo a consuntivo rispetto alle adesioni attuali. Io penso che ci siano stati toccati un po' tutte le risposte ai quesiti che erano stati posti. Se non ci sono altre domande possiamo mettere in votazione.
Sul discorso delle date ricadenti, Pasqua, Natale, eccetera, eccetera, c'è la possibilità di trovare un accordo, informare comunque gli operatori?
Ma vedremo, valuteremo volta per volta, perché oggettivamente cioè non è che il mercatino influisca. Ci sono alcune attività che potrebbe essere oggettivamente opportuno evitare e chiaramente ci vorrà un'anticipazione almeno di un mese rispetto alla scadenza, però individuare quali siano è un esercizio che andrà fatto nei prossimi mesi, perché di per sé non incide sulle manifestazioni che si svolgono sia a livello civico che a livello di parrocchia normalmente, però in alcune specifiche occasioni potrebbe essere opportuno evitarlo e questo potrà essere oggetto di un calendario in futuro. Comunque io direi cominciamo a verificare quali potrebbero essere le date e quelle manifestazioni che in qualche modo non sono molto compatibili col mercatino, dopodiché passiamo a fare un calendario, l'anno prossimo potremmo già calendarizzare dicendo in quali giorni non è più possibile fare il svolgere il mercatino. Bene, possiamo mettere a votazione il terzo punto all'ordine del giorno.
Ho avuto risposta, però.
In che senso?
Okay.
Sì, no. Prendiamo atto che dove ci sono mandiamo i verbali.
No. Almeno su quello che ha visto il regolamento?
Non lo so, cioè, quello che ha visto il regolamento c'è il verbale.
Sì. È stato fatto il verbale.
Per cui vi domando. Allora, possiamo passare alla votazione dell'ordine del giorno dell'esame e approvazione del regolamento per la disciplina del rifornimento al mercato antiquariato del collezionismo denominato Antico Baule. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, un astenuto, chi vota contro, nessuno. Vi chiedo l'immediata esecutività in modo da già dal prossimo mercatino avere questo regolamento vigente. Per l'immediata esecutività, chi è a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, unanimità. Grazie. Quarto punto all'ordine del giorno, mozione presentata dal gruppo consigliare Vivere lo Diverso ad oggetto cancellazione dell'obbligo di trasferimento delle disponibilità liquide depositate presso la tesoreria comunale a beneficio della tesoreria unica nazionale e individuazione di tipologie di investimento da escludere dalla disciplina del patto di stabilità interno. Titolo quasi più lungo del testo. Qui c'è anche un'altra mozione molto simile. Io non so se c'è, al punto 5 c'è una mozione presentata dal consigliere comunale Paolo Catelli ad oggetto richiesta e cancellazione dell'obbligo di trasferimento di disponibilità liquide del comune alla tesoreria statale. Non so se c'è una proposta di discutere contestualmente o perché è evidente che una poi rende pleonastica l'altra, ecco. Consigliere Locatelli.
Sì, non sono proprio identiche, ma credo che debba essere richiamato un attimo il regolamento comunale. Come già in passato avvenuto, il proponente è assente e quindi dovrebbe essere spostata la mozione.
Ma la mozione qui era presentata dal gruppo?
Verona D'Accia, Veronica D'Accia. Firmata da Veronica D'Accia, non so.
Sì, firmata da Veronica per D'Accia, però... Beh, se no le rimandiamo tutte e due.
Questa è la sua proposta?
Sì.
Bene. Posso aggiungere questo, signor Sindaco?
No,
sì. Allora, se direi che si tratta semplicemente di rispettare i regolamenti. Io sono anche favorevole, anzi...
No, scusi, consigliere, il regolamento lo conosco. Quando c'è l'interrogazione, l'assenza del consigliere la rende nulla. Nella mozione no, regolamento questo.
Beh, vediamolo. Leggiamolo. C'è qua il segretario. Lo guardo io. Comunque volevo essere più propositiva nell'intervento, comunque va bene, sicuramente.
No, ma per la mozione non vediamo su. Interrogazione. Allora, l'interrogazione.
In passato, quando toccava a me l'avevamo spostata. O altri consiglieri.
No, cioè, abbiamo sempre parlato dell'interrogazione, eccetera. Senti, dobbiamo leggerlo tutto. Allora, l'interrogazione scrive una semplice proposta, eccetera. La giunta intende con le acque determinato come interpretare per trattare l'argomento se sia stata presa, se è stata all'interrogazione risponde il sindaco con la sua che possa rispondere subito eccetera e a limitarsi a dichiarare se il sindaco che lo suo hanno diritto di replicare l'interrogazione regola viene presentata in apertura di seduta ma il posto può essere rinviata al termine eccetera scritto, oppure rinviata non può dar luogo di discussione avendo carattere informativo. C'è chi ha presentato l'interpellanza, scusa, non questa è l'interrogazione. L'interpellanza, c'è chi ha presentato l'interrogazione o l'interpellanza non è presente in Consiglio Comunale, alla lettura della sua lettera essa decade. Interrogazione o interpellanza. La mozione no.
Cosa c'è scritto? Non c'è scritto niente?
No, leggiamo. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto su di un argomento che abbia o no già formato oggetto di interrogazione e di interpellanza per impegnare secondo un determinato orientamento l'attività dell'amministrazione, oppure anche in una proposta di voto volta ad esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni, eccetera. La mozione verrà iscritta all'ordine del giorno nella seduta successiva. Più mozioni relative a fatti argomenti identici, e questa era la proposta che le avevo fatto prima, argomenti identici o strettamente connessi, sono oggetti di una sola discussione. Di primo firmatario ciascuno di esse, secondo l'ordine di presentazione, ha diritto di prendere la parola per svolgere e illustrare la mozione. Hanno inoltre il diritto di prendere la parola tutti i consiglieri che lo chiedono con le limitazioni di durata stabilite dal regolamento. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso oggetto cui si riferisce mozione sono assorbite dalla discussione mozione stessa e gli interroganti o interpellanti sono iscritti a parlare dopo i primi firmatari della mozione. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti su ciascuno dei quali ha luogo la votazione con precedenza su quella riguardante la mozione. Questo è tutto il testo che riguarda la presentazione della mozione. Per cui per me è differente, possiamo rinviarle oppure accorparle.
Certo. Allora posso intervenire dicendo, intanto credo che il regolamento abbia una serie di lacune che valga la pena poi magari discutere in futuro, perché è oggetto secondo me di una sera analisi di modifica. Detto questo, io volevo semplicemente dire, se il sindaco ritiene di rinviare entrambi, io farei una controproposta. Sono d'accordo sul rinvio, poiché i contenuti, anche se le finalità sono simili, sono abbastanza diverse, quindi direi che questa mozione che è stata in provincia approvata da PDL, PD e Lega, valga la pena essere considerata magari in una separata sede insieme, discussa e portata eventualmente a questo consiglio con un testo condiviso. Su questo non ho nessun problema a controproporre questa. Quindi o approviamo quella della provincia che è stata decisa da tutti, che secondo me è ancora meglio di tutto, perché comunque...
Sono molto simili anche queste.
No, si tratta di prendere il testo della provincia e approvarlo così com'è, oppure discutiamo, signor sindaco, quando lei vorrà con i capigruppo, e per il prossimo consiglio comunale stendiamo eventualmente una mozione condivisa.
Non so, diciamo capogruppo, non come intende...
Sì, anche a noi onestamente i due testi sono sembrati molto, molto simili, quindi penso che non ci sia alcun problema a discutere eventualmente per vedere di arrivare ad un testo unico da approvare.
Sei d'accordo, consigliere? Per cui mettiamo in votazione il rinvio delle due mozioni, dei punti 4 e 5 all'ordine del giorno, però non li potremo fare nel prossimo consiglio, sarà l'altro ancora, perché il prossimo sarà sul PGT, per cui non inseriremo altre mozioni, interrogazioni o altri argomenti. Ecco, l'unica precisazione che vi tengo a fare è questa. Allora, chi vota a favore del rinvio dei punti 4 o 5 all'ordine del giorno, alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Nessuno. Passiamo al punto 6, mozione presentata al consigliere comunale Ambrogio Locatelli ad oggetto mozione contro la reintroduzione dell'ICI sulla prima casa prevista dal decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201 del governo Monti, denominato decreto salva Italia, convertito in legge 22 dicembre 2011 numero 214. Lascio la parola al consigliere Locatelli per illustrare la mozione.
Grazie, signor sindaco. Volete che leggo, il testo non è lungo, se volete lo leggiamo per il pubblico, semmai. Allora, premesso che il regime di tesoreria comunale riconosce a tutti gli enti locali un'adeguata autonomia nel gestire le proprie risorse finanziarie, autonomia dalla quale si gestisce in modo oculato.
Scusi così, parliamo dell'ICI.
Ah sì, sì, scusa, mi scusi. Chiedo scusa. Era, scusate. L'avevo messo sopra. Abbiate pazienza che arrivo. Scusate.
Prego.
Allora. In effetti è un po' più lunga. L'ICI istituita come imposta straordinaria sugli immobili, ISI, con il decreto legislativo 504, riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 92, numero 431, è stata poi trasformata in una tassa ordinaria. Fin dalla sua istituzione l'ICI, vera e propria imposizione patrimoniale sulla prima casa, è stata vista come un tributo ingiusto perché colpiva direttamente un bene primario. Con il decreto legge 93 del 27 maggio 2008, disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, convertito in legge 24 luglio 2008, a decorrere dall'anno 2008 questa tassa è stata eliminata. La coalizione di governo che ha vinto le elezioni politiche del 2008, Lega Nord più PDL, aveva tra i propri obiettivi quello di alleggerire la pressione fiscale sui cittadini, intervenendo anche con provvedimenti che realizzassero l'esenzione totale delle imposte gravanti sulla prima casa. Il programma elettorale sottoscritto a Lega Nord e PDL per le politiche del 2008, a pagina 3.1, recita meno tasse, totale eliminazione dell'ICI sulla prima casa, senza oneri per i comuni. Circa il 90% delle famiglie del nostro paese sono proprietarie dell'immobile in cui abitano. La casa di abitazione è il luogo dove si svolge la vita familiare e affettiva. Il decreto legislativo numero 23, recante disposizioni in materia del federalismo fiscale municipale, dell'articolo 8, istituisce dal 2014 l'IMU, imposta municipale propria, che andrà a sostituire per la componente immobiliare IRPEF e le addizionali sui redditi relativi ai beni non locati. In ogni caso l'IMU, delineata dal decreto legislativo sul federalismo fiscale municipale, non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze. Ricordato che la manovra finanziaria del governo Monti, cosiddetto decreto Salva Italia, anticipa al 2012 l'istituzione dell'imposta municipale propria IMU, l'IMU prevista dalla manovra Monti non è sostitutiva di altre imposte, come previsto dal decreto legislativo sul federalismo fiscale. Il 50% degli introiti provenienti dal gettito ICI-IMU sulla seconda casa e sugli altri immobili non definibili come abitazione principale spetterà allo Stato. La manovra Monti contraddice profondamente lo spirito federalista e i principi contenuti nel decreto legislativo numero 23 del 2011 relativo al federalismo fiscale municipale, dato che l'IMU non si applicava alla prima casa e l'intero relativo gettito spettava ai comuni. Preso atto che la casa, come sosteneva anche il professor Miglio, di cui nel mese di agosto 2011 si è celebrato il decennale della scomparsa, è un bene su cui il fisco non deve pretendere nulla, perché costituisce un'estensione fisica e un complemento necessario della persona che la possiede e la usa. Considerato che la crisi economica ha colpito profondamente le famiglie e le imprese, gravare le famiglie di questa nuova IMU in un momento di così grande difficoltà non aiuta la ripresa economica, ma comporterà una contrazione ancora più forte dei consumi, tutto a svantaggio della paventata crescita. Oltre al maggiore sborso fiscale per i cittadini, a causa della reintroduzione dell'ICI sulla prima casa e del rialzo delle rendite catastali nella misura del 5%, verranno penalizzati anche i comuni che avranno minori entrate rispetto a quanto previsto con il decreto legislativo 5 per 1000, il numero 23, sul federalismo fiscale municipale. Il Consiglio Comunale impegna la Giunta e il Sindaco a condannare l'intervento del governo Monti, che era introdotto sotto mentite spoglie l'ICI sulla prima casa, a definire le aliquote in modo tale da ridurre il minimo di tassazione sui cittadini, a trasmettere formalmente la presente mozione di il verbale di votazione della stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Ministro degli Affari Regionali e ai Presidenti di Camera e Senato. Questo era il testo. Io vorrei semplicemente aggiungere, proprio a fronte di informazioni anche recenti e a completamento un po' di quello che è la nostra posizione, per il Consiglio Comunale ritengo che siamo in una fase in cui il Comune deve decidere quanto far pagare, quindi anche l'Odivecchio ne fa ovviamente parte di questo discorso. E, effettivamente si parla anche di, cioè siamo in una fase di caos, anche perché si dice che entro il 30 settembre si devono stabilire le aliquote, questa è la data che abbiamo sentito anche oggi, e però entro il 18 di giugno se ne richiede il pagamento, quindi è una cosa che veramente non sta nel cielo né in terra. In più aggiungo che le aziende agricole, ad esse, costerà 1 miliardo in più, senza parlare, giusto per portare altro così, altre carne sul fuoco, gli anziani ricoverati in case di riposo, cosa si trovano? Si trovano a dover pagare la loro casa vuota come seconda casa, senza nessuna agevolazione, e questo è una cosa assolutamente assurda. In un momento come questo il governo riteniamo non sa ancora adesso come affrontare il problema, e credo che quello che accade secondo me non è certo positivo, soprattutto per le persone, per i cittadini che sono poveri. Cioè, il povero in questo caso, non solo per l'ICI ma per molte altre situazioni, è quello che è più penalizzato. Quindi io credo che questo Consiglio Comunale debba esprimersi, ma comunque questa è la posizione di questa mozione, che vede assolutamente contrario a questa reintroduzione dell'ICI. Grazie.
Sì, grazie consigliere Locatelli. Possiamo aprire il dibattito se ci sono interventi da parte dei consiglieri. Consigliere Boldoni.
Sì, grazie. Devo dire che all'interno del nostro gruppo abbiamo discusso in modo piuttosto approfondito su questa mozione. Devo dire che anche secondo noi la scelta del governo Monti di anticipare l'introduzione dell'IMU al 2012 e soprattutto con quelle modalità che il consigliere Locatelli ha appena illustrato presenta molti aspetti criticabili. Primo fra tutti il fatto che, per come è stata pensata l'IMU, a dispetto del nome che porta, non fornisce un aiuto concreto e solido alle casse comunali, anzi al contrario rischia di far svolgere ai comuni lo scomodo ruolo di esattore di tributi che poi non entrano nella sua piena disponibilità ma in quella dello Stato. È vero anche, come scritto tra l'altro nella mozione, che ci troviamo in un periodo di grande difficoltà sia per le famiglie che per le imprese, ed inevitabilmente anche l'introduzione dell'IMU farà sentire il proprio peso. Tuttavia siamo anche consapevoli della grave situazione in cui si trova il nostro Paese e sappiamo che per risollevarne le sorti sono necessari dei sacrifici da parte di tutti. Negare ciò o fare finta che non sia così significherebbe condannare l'Italia al fallimento, con conseguenze ancora più gravi e pesanti per tutti. E non dobbiamo dimenticare che se siamo arrivati a questo punto è proprio perché chi ci ha governati nei tanti decenni precedenti ha preferito negare il problema del debito pubblico crescente e scaricare il peso delle proprie scelte sulle generazioni successive. Ora questa strada non è più percorribile per noi. Anche l'abolizione dell'ICI a suo tempo, certamente ben accetta da parte della cittadinanza, ha però inevitabilmente tolto risorse da qualche altra parte, contribuendo da un lato a ridurre l'autonomia finanziaria degli enti locali e dall'altro ad aumentare la spesa dello Stato centrale. Perciò, come abbiamo fatto fino ad oggi, cercando di rispettare il patto di stabilità interno, anche quando ciò ha significato chiedere una maggiore contribuzione da parte dei cittadini o una riduzione dei servizi, non riteniamo opportuno sottrarci alla nostra responsabilità verso l'Italia. Senza dubbio, è nostra convinzione che il risanamento del Paese non possa avvenire solo attraverso l'introduzione di nuove tasse e imposte, e soprattutto che non debbano essere sempre i soliti noti a pagare per tutti. A questo proposito, proprio qualche giorno fa sono stati divulgati i dati sulle dichiarazioni dei redditi e, come certamente avrete appreso, risulta ad esempio che in media gli imprenditori dichiarano un reddito inferiore a quello dei loro stessi dipendenti. Questo è solo un esempio, ma io credo che situazioni del genere non siano più tollerabili. E siccome la maggior parte delle imprese si trovano al nord, dove la Lega ha il maggior seguito ed è certamente più forte, vorrei invitare questo partito attraverso il consigliere Locatelli, ma davvero molto serenamente, senza nessun intento polemico, a farsi promotore in prima persona di una campagna contro l'evasione fiscale, perché la via giusta da seguire in questo momento non è convincere i cittadini che non pagare le tasse è giusto, ma è inculcare loro un concetto tanto semplice quanto di difficile applicazione, me ne rendo conto, e cioè che pagheremo meno solo quando tutti pagheranno il giusto. E con ciò concludo. Grazie.
Grazie consigliere Boldoni. Ci sono altri interventi? Consigliere Sessi.
Piccolo intervento, ma grazie. Io volevo fare un piccolo intervento, concordo con le osservazioni che fa il consigliere Locatelli, però dico, ne aggiungerei un'altra molto importante, perché sono sempre i soliti che vanno a pagare in questo periodo, ma è un discorso che ci trasciniamo da tanti anni e siamo arrivati a questo punto sull'orlo dell'abisso. Volevo fare un'osservazione in più. Diciamo che adesso da l'ISPI si è passati all'IMU, cambia solo nome e cambiano forse le aliquote. Un'osservazione che lui ha fatto, che sono condivisibili, ma un'altra osservazione che nessuno forse ci ha mai pensato. Io direi che tutti i cittadini dicono sì, il 90% dei cittadini italiani sono proprietari di case, no? E questa più o meno è una statistica. Ma quanti cittadini hanno il mutuo verso le banche? Perché dovrebbero anche le banche contribuire a pagare l'IMU o ICI, come si voglia chiamare, finché io non sono padrone di casa mia. Perché se sto pagando un mutuo, vuol dire che casa mia non è ancora casa mia. Allora, nessuno di voi pensa alle signore banche di contribuire anche loro a pagare un po' di tasse in questo periodo così triste, che si continua sempre a mettere in mano le tasche ai soliti. E se siamo arrivati in questa posizione, è per una serie di cose che siamo stati governati male. La crisi c'è per tutti, e io sono convinto che la crisi deriva ormai da molto lontana, è una crisi strutturale di cui non ci si esce più. Però dico che se la proposta di Locatelli è condivisibile, quello che ormai abbiamo intrapreso è la strada di dire dobbiamo salvare l'Italia. E salvare l'Italia è fare sacrifici anche contro volontà, e questo qua penso che ci siamo messi su questa carreggiata e bisogna continuare su questa strada per vedere dopo se si riesce a vedere la luce del tunnel, anche se io ho i miei dubbi, però bisogna continuare su questa strada, perché non ci sarebbero soltanto l'ICI da non pagare, ci sarebbe da contestare l'IVA, ci sarebbero tante di quelle cose da contestare. Grazie.
Grazie. Consigliere Sessi, consigliere Nicoletti.
Sì, il mio intervento sarà brevissimo, anche perché mi ha stupito che un argomento come questo, che riguarda tutti quanti noi, la cittadinanza, abbia preso una piega esclusivamente politica, quindi demandando ad altri errori o scelte fatte non corrette. Quindi io non lo posso fare, non lo faccio. Però inviterei il consigliere Ambrogio Locatelli a correggere il testo, se lo condivide, perché le rendite catastali non sono rivalutate nella misura del 5%, ma del 30% per quanto riguarda l'applicazione dell'IMU, stando ai testi che ci sono. Quindi ancora è un aggravio non da poco conto per tutta la cittadinanza. E
60.
60%.
Scusate, c'è stata una prima rivalutazione del 5%, Monti la ricarica di un altro 60%, la rivalutazione delle rendite da portare.
Se poi secondo la categoria.
Parliamo prima caso. Prego.
Ma lo stesso, ciò che ho detto adesso il sindaco è quello effettivo, cioè chi adesso nel senso che dovremo pagare anche con le difficoltà che ci sono e che non sappiamo bene come e quali sono effettivamente se metri quadri se, oppure vani e quant'altro, quindi io resto sulle difficoltà che le famiglie hanno per tirare o per chiudere il loro bilancio a fine mese. Quindi, visto da questo punto di vista, non posso che essere favorevole a meno che si continui la detassazione della prima casa per tutti quanti i cittadini. Mi sono poi da fare altri commenti, grazie.
Il consigliere Torriani.
Io trovo alcune cose della mozione del consigliere Locatelli corrette, cioè. In linea generale io credo che nel nostro paese c'è una pressione fiscale altissima, altissima rispetto poi ai servizi che vengono forniti ai cittadini, cioè abbiamo una pressione fiscale come paesi del nord Europa e questo in sé non sarebbe un problema se non che loro hanno dei servizi di altissima qualità e noi abbiamo dei servizi che a volte sono i più scarsi d'Europa, quindi il problema è appunto questo disequilibrio tra il prelievo fiscale e i soldi che ci vengono tornati indietro dal punto di vista dei servizi. Michele Boldoni prima ha sollevato un problema non da poco, cioè il fatto che evidentemente ci sono, oltre a molti sprechi, ci sono anche molte persone che non fanno il loro dovere fiscale, cioè che evadono le tasse. Poi voglio fare un breve appunto per quanto riguarda il terzo punto, cioè il fatto che dal 2008 è stata tolta l'ICI sulle prime case, ma se io non sbaglio l'ICI era già stata tolta da Prodi su le fasce di reddito più basse. La Lega e il governo Berlusconi hanno tolto l'ICI in pratica a tutti quelli che continuavano a pagarla, cioè alle fasce più ricche della popolazione. Perciò il fatto che venga spazzata per una cosa positiva o una cosa diciamo che introduceva una certa equità, l'eliminazione dell'ICI sulla prima casa fatta dalla Lega di Berlusconi non mi sembra corretto. Hanno fatto un piacere a chi stava già bene. E basta.
Grazie. Il consigliere Mancini?
Che per quello che riguarda l'ICI o IMU oggi, se Dio ci voglia, io credo che questa tassa è una tassa sicuramente ignobile, perché colpisce la famiglia, anche quella meno facoltosa, e in qualche modo deve mettere in mano al portafoglio e pagare questa tassa. Però di contro voglio ricordare all'amico Locatelli che purtroppo lui ha anche menzionato che nell'accordo tra Berlusconi e la Lega c'era un punto nel loro programma che bisognava eliminare l'ICI, però non avevano considerato quali ICI andavano a eliminare. eliminavano ciò che non dovevano eliminare, a mio avviso. Perché chi ha eliminato l'ICI di partenza è stata un'altra forza politica, con una visione completamente diversa. Cioè, Prodi aveva già eliminato questa tassa ignobile sulla prima casa, tenendo presente che il 90% delle famiglie che hanno, sono proprietari di casa, la maggior parte, hanno in corso un mutuo che non riescono neanche più a pagare. E quando qualche anno fa la parte avversa politicamente diceva che non si arrivava più a fine mese, alla terza settimana non c'era più i soldi, figuriamoci se c'era già per la prima casa l'ICI, non si arrivava neanche alla seconda settimana probabilmente. E non a caso Bossi si era accorto che, e diceva Berlusconi, abbiamo fatto una sciocchezza, dobbiamo reintrodurre la tassa dell'ICI perché i comuni oramai sono alla canna del gas. Quindi, ora, fare il cavaliere dalla tavola rotonda per questa maledetta tassa, che in qualche modo, da quello che ho capito, il comune sì, ne trae dei benefici, ma la maggior parte di tutto quello che incassa va a pantalone, no? Che poi non si sa dove vanno spesi questi soldi. Quindi io quello che voglio dire è che ogni tanto bisogna essere anche coerenti per quello che qualcuno ha fatto anche in passato. Bisogna prendersi i meriti per quando fa qualcosa di buono, ma quando si sbaglia bisogna dire, alzare la mano, scusate, abbiamo sbagliato. Quindi non è che dobbiamo cantare prima e rassolare male. Io quello che voglio dire è che ci troviamo dove lo Stato sociale è stato messo allo sconquasso più disastroso, almeno che io mi ricordi, dove oggi Cota dice, Presidente della Regione Lombardia, che le famiglie non arrivano più alla terza settimana. Ma qualche anno fa Cota dov'era? Quanto no? Sì, del Piemonte. Qualche anno, quando qualcuno lo diceva, gli davano del pazzo, oggi lui si è accorto che le famiglie non arrivano più alla terza settimana. Quindi quello che voglio dire, io capisco la base e approvo quello che dice la base, però per cortesia, base, riportatevi con i vostri con i vostri dirigenti e fate ogni tanto qualche memoria ai vostri dirigenti, perché l'altra volta per prendere qualche voto in più si è fatto la mossa tattica che noi toglieremo l'ICI. Tanto poi rimane nelle tasse, le metteranno i comuni se volete i servizi, se no per avere servizi dovete pagare le tasse, se vuoi i servizi, asilo nido, refezioni, scuola, tutto quello che è inerente ai servizi sociali che una buona amministrazione deve dare alla propria cittadinanza, però dovete avere il coraggio anche di spiegarle queste cose qui, non solo mettere a verbale un pensiero, dovete mettere anche a verbale queste cose. Grazie.
Grazie, consigliere Bancini, consigliere Boldoni.
No, volevo solo replicare al capogruppo Nicoletti. Probabilmente mi sono espressa male io, ma non voleva essere assolutamente un intervento politico il mio. Quando mi riferivo ai governi precedenti che hanno, diciamo così, sottovalutato il problema del debito pubblico crescente, non mi riferivo solo ai governi Berlusconi, ma ai tanti governi che hanno preceduto questo nei decenni precedenti, l'ho anche detto, quindi non era assolutamente. E quando mi sono riferita alla Lega, il mio era un sincero auspicio, avendo questo partito un seguito forte al nord, mi auguro sinceramente che possa contribuire a questa causa. Grazie.
Grazie, consigliere Bolduni. Consigliere Locatelli.
Bene, lo vedremo. Lo vedremo magari già alle elezioni, la risposta magari l'avrete già. Non voglio polemizzare, semplicemente diciamo la base lo sa, è consapevole di quello che sta accadendo, ma non mi rimane altro che probabilmente rispondere che vi conviene tenervi il governo Monti perché è quello che vi meritate. Questo è un governo delle tasse, voi siete contenti e andate avanti così. La differenza tra IMU e ICI, quello che il governo aveva fatto, è sostanziale, perché i nostri soldi, caro Mancini, sono soldi che ritornano di nuovo al potere romano invece di rimanere sul territorio, cosa che noi invece non volevamo. Avremmo voluto fare qualcos'altro se ci sia stato consentito, purtroppo non è stato possibile. Vedremo quanto saranno contenti i cittadini di continue tasse, perché se è di questo che voi siete contenti, state condividendo le nostre idee, ma mi vedo che fate fatica a capirlo. Comunque, la risposta che non ho ancora avuto da nessuno di voi è quella sugli anziani. Gli anziani ricoverati, questa è una cosa assurda, nessuno di voi ha parlato di questo, oltre che di altro. Cioè, è vergognoso far pagare gli anziani che sono in casa di riposo anche l'ICI sulla loro casa, vuota. È una cosa vergognosa. Quindi ammettere che va bene quello che sta facendo questo governo è vergognoso. Finisco qua, grazie.
Consigliere Mancini. Allora, io voglio che sia chiaro un concetto. Noi non siamo il partito delle tasse. Noi questa tassa l'abbiamo tirata via. Soprattutto verso quei anziani che sono alla casa di riposo e oggi devono pagare la casa. Se ci troviamo in queste condizioni, perché qualcuno ha creato questa condizione, e chi governava non era il PD o qualche altro, era la Lega e il buon il PDL. Non c'era la Lega? Noi l'avevamo tirato via. Sulla prima casa nessuno pagava, per cui anche il vecchietto pagava. Oggi, grazie alle politiche messe in campo, ci troviamo in queste condizioni. E ribadisco, noi non siamo per la tassa sui vecchietti, noi tuteliamo i vecchietti, a differenza di qualche altro, che continuava a fare i bunga bunga.
Sì. Grazie consigliere Mancini. No, io volevo innanzitutto alcune precisazioni in merito alla mozione di carattere tecnico, perché non è vero che il 90% delle famiglie del nostro paese sono proprietarie di abitazione, perché una percentuale molto inferiore si aggira sui 70%, allo di vecchio siamo al 74%. Le rendite catastali, come faceva presente il consigliere Nicoletti, purtroppo dal 5% erano già state aumentate, vengono, parlando di prima casa, aumentate di un ulteriore 60%. La terza è che non è stata reintrodotta l'ICI sulla prima casa, ma è stata introdotta una nuova tassa che si chiama IMU, poi può piacere o non piacere, ma questa è la norma. E questo è dal punto di vista tecnico, però io vorrei fare un passo indietro. Allora, prima di tutto una considerazione: a nessuno piace far pagare le tasse, assolutamente, tutti vorremmo non solo non farle pagare, possibilmente anche dare qualcosa, però se siamo responsabili sappiamo che questo non lo possiamo fare. Abbiamo dei servizi, e parlo dello Stato in generale, forse eccessivi, però intanto ci sono e qualcuno deve sostenerne i costi. In tutti i paesi europei c'è una tassazione che varia di denominazione sulle abitazioni, che contribuiscono a pagare servizi, per cui noi non facciamo nient'altro che essere nella media europea. Quando è stata abolita l'ICI nel 2008, se chi era al governo avesse sentito la voce dei comuni, tutti noi abbiamo detto che era irresponsabile togliere l'ICI, ma non perché volevamo penalizzare i cittadini, perché comunque veniva fatta a un costo zero per i comuni, però per lo Stato equivaleva a 3 miliardi e mezzo all'anno di costo, cosa che oggi non è più sostenibile, e di conseguenza c'è stato questo passo indietro che su tanti punti io non condivido. Perché di essere l'esattore dello Stato non è giusto che sia il Comune, perché l'ICI era l'unica tassa federalista che avevamo. Quando è stata introdotta, abbiamo detto tutti, introduciamo una imposta comunale per far sì che i cittadini possano giudicare l'operato di quell'amministrazione in base all'aliquota che fa pagare tanto e da pochi servizi, non va bene. È stata tolta. Allora, ora è chiaro che Monti, ce l'abbiamo messo un po' tutti, ragazzi, Monti non è andato da solo, Monti non è andato da solo. Monti non è andato da solo. Voi non l'avete messo, è vero, ma se facciamo il batti e ribatti poi rende incomprensibile, un argomento anche oltre che sensibile importante, per cui non siamo lì a guardare l'intervento in più e in meno, chi lo vuol fare libero di farlo, basta chiedere la parola così. No, così permettiamo di completare un ragionamento. Così come, no, stavo dicendo che il governo Monti purtroppo non è che sia venuto da solo. C'è stata la coscienza da parte, di gran parte, dei partiti del Parlamento che erano necessarie alcune misure che nessuna forza politica da sola era in grado di fare. Punto. Abbiamo delegato. Purtroppo quando deleghi devi prendere il buono e il meno buono. Sull'IMU avrei un milione di cose anch'io, perché se dovessi guardare come comune, noi, il comune sarà pagato, tenuto a pagare l'IMU sulle abitazioni che per legge deve dare a 20 euro al mese di affitto. È evidente che è un'ingiustizia, però in un disegno complessivo ci stanno anche alcune cose che non sono corrette, che non sono giuste. Io mi auguro che qualcosa si riesca a rivedere, perché ci sono tante inesattezze in questa nuova tassazione. Ho iniziato, e poi lascio la parola a Mancini se vuole intervenire, ho iniziato dicendo che a nessuno piace far pagare le tasse, perché questo è il tema, cioè dove si deve spingere la responsabilità di un amministratore che si rende conto di essere in una situazione di gravità. Ci sono due atteggiamenti, uno è quello di responsabilità, caricandosi anche delle cose non piacevoli, che vorrebbe anche evitare di fare, ma che ritiene sia necessario fare per salvaguardare un interesse più ampio. Noi ci siamo posti in questa condizione, nessuno vuole, non siamo quelli delle tasse. Se potessimo abolirle tutte, penso che chiunque di noi le aboliremmo, però da qualche parte devono derivare. Ripeto, allo Stato l'ICI abolita costava 3 miliardi e mezzo all'anno. Non ci sono, ci sono più. E per noi, come comune, è doppiamente penalizzante questa reintroduzione dell'IMU, perché a parte quello che dicevamo, che siamo gli esattori anche per conto dello Stato, tenete conto che noi siamo quelli che fanno la figura di tassare e poi, come dice anche la mozione, il 50% va allo Stato, ma non il 50% di quello che incassiamo. Il 50% delle aliquote medie, perché lo Stato ha già determinato quanto prenderà da noi, poi tu fai quello che vuole, ti dice, ma a costo del tuo bilancio, sapendo che il bilancio sta in piedi se applica queste tasse qui. A questo aggiungiamo che siamo tenuti a pagare anche sulle abitazioni che concediamo a canone sociale, per cui anziché essere agevolati veniamo penalizzati in un investimento sociale che abbiamo fatto, capite che non è molto simpatica come nuova imposta. Chiudo dicendo che avevamo disabituato il cittadino in questi 4 anni a non pagare più l'ICI, è evidente che adesso l'impatto è enorme. Perché c'era un'abitudine a pagare, a contribuire al mantenimento del servizio comunale, nazionale, con l'ICI è venuto meno, adesso lo si reintroduce e è molto pesante per il cittadino. Questo lo sappiamo tutti, però non ci sono alternative a queste misure. Se vogliamo essere responsabili della vita di questo paese. Consigliere Macini, vuole intervenire prima? Ah, scusa, non ho. Ci sono altri interventi e voleva fare una replica a Locatelli. Voleva fare una replica o possiamo dare la voce? Richiamiamo un attimo i consiglieri in modo. E consigliere Soriani?
No, sindaco, lei ha detto che non ci sono alternative al fatto di reintrodurre nuove tasse, eccetera. No, alternative ci sono. Le alternative sono quelle di mettere i comuni nelle condizioni di non fornire più servizi ai cittadini. Probabilmente fa parte anche questa della manovra di questa nuova destra che ci governa, quella di proprio privatizzare tutto, quindi privatizzare anche i servizi che vanno direttamente al cittadino. Io credo che ci sia anche una volontà politica di questo tipo, quindi noi dobbiamo scegliere se reintrodurre, cioè scegliere nel senso che non è che possiamo decidere di non pagarla, però dobbiamo valutare appunto se accettare l'IMU e pensare che sia una cosa che ci fa comodo oppure se rinunciare al nostro ruolo di fornitore di servizi ai cittadini. Io condivido in parte la sua preoccupazione, però appunto rifletta sul fatto che se senza queste risorse il comune cesserebbe di fornire gran parte dei servizi che dà ai cittadini.
Grazie consigliere Soriani. Se non ci sono altri interventi possiamo mettere in votazione la mozione presentata dal consigliere Locatelli, mozione contro la reintroduzione dell'ICI sulla prima casa prevista dal decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201 del governo Monti. Chi vota a favore della mozione alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro. Ok, grazie.
Non ho visto il consigliere Nicoletti. Ha votato a favore, mi scusi.
No. Allora. Ah. Bene.
Sono qua 5 a favore.
5 a favore, sì.
Ah, mi scusi. No, ho fatto bene a verificare perché. Cioè, ok.
Va bene. Passiamo al punto 7 all'ordine del giorno, che per errore è stata messa mozione presentata dal gruppo, invece è un'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Uniti Carlo Di Vecchio ad oggetto recesso contratto appalto Corte Grande. Lascio la parola al consigliere Nicoletti per... Va bene, do lettura. In data 23 marzo 2012 siamo venuti a conoscenza dalla stampa locale, più precisamente dallo Di Vecchio Mese, che la società Chiaro Costruzione SRL ha deciso di recedere dal contratto di appalto in essere col comune per i lavori di strutturazione dell'ex cascina Corte Grande. Come precisato a mezzo stampa dal sindaco, è una facoltà dell'azienda recedere in caso di ritardi superiore a 6 mesi, non per colpa o volere della stessa. Ci chiede a cosa è dovuto tale ritardo, quali sono le conseguenze, quali provvedimenti intende adottare se ci saranno ulteriori costi, di quanto tempo slitterà la fine dei lavori di un'opera incompiuta da ormai troppo tempo e dai costi sempre più elevati. Allora, sì, questo è, si tratta di dell'edificio di Corte Grande, l'ex stalla della cascina, dove stiamo realizzando l'asilo nido. I lavori che riguardano questo complesso sostanzialmente sono suddivisi in tre lotti. un primo lotto è stato realizzato per il consolidamento della struttura e il rifacimento del testo, e ha avuto inizio il 16/11/2007 ed è terminato il 20 marzo 2009 i lavori di questo primo lotto. Il secondo lotto è iniziato subito dopo la conclusione del primo, cioè il 3 aprile 2009, e i lavori si sono conclusi il 31 dicembre 2010. Veniamo al terzo lotto, che è quello attualmente in corso, che è un po' l'oggetto dell'interrogazione. Vi faccio una breve cronistoria, così. Cioè, il 14 ottobre 2009 è stato approvato il progetto preliminare del terzo lotto. Il 21 ottobre dello stesso anno è stato approvato il progetto esecutivo e i lavori sono iniziati il 23 dicembre 2010, con previsione di fine lavori per il 22 marzo 2011. Poi, in data 28 dicembre 2010, vi è stata una sospensione lavori per problemi climatici, perché c'è la temperatura sotto zero. Sono ripresi il 7 gennaio con una previsione di chiusura lavori il 5 aprile 2011. Il 23 marzo 2011 si è chiesto parere al SAL per lo scarico delle acque bianche. Il 5 maggio dello stesso anno c'è stato un incontro tra la committenza e l'impresa e si era concordato di terminare i lavori a luglio 2011. In data 29 giugno 2011 c'è stata un'altra sospensione dei lavori. E il 14 settembre 2011 c'è stata una prima richiesta di scioglimento del contratto da parte dell'impresa Chiaro. Non abbiamo dato seguito perché non ce n'erano i presupposti a settembre. Il 6 dicembre hanno ripresentato una richiesta di scioglimento del contratto per il fermo cantiere. Fermo cantiere che è stato dovuto principalmente all'autorizzazione che doveva rilasciare la provincia per lo scavo del pozzo. Allora, l'immobile di Corte Grande viene realizzato con molta attenzione al risparmio energetico, per cui sia nel primo lotto, quando è stato fatto rifatto il pezzo, c'era stata una coibentazione molto importante perché avesse un contenimento energetico. È stato realizzato un impianto fotovoltaico, il riscaldamento di tipo a pavimento ed è alimentato da pompe di calore. Allora, le pompe di calore funzionano prendendo acqua dalla falda e reimmettendola. Per prelevare l'acqua dalla falda c'è bisogno di un'autorizzazione provinciale. Noi è stata chiesta il 17 maggio 2010, il 27 maggio 2011, cioè un anno dopo, ci è stata data un'autorizzazione per il pozzo di presa. Il 15 luglio 2011 si hanno richiesto delle ulteriori integrazioni per l'autorizzazione allo scarico, al pozzo di scarico. Il 14 novembre 2011 c'è stata un'ulteriore richiesta di integrazione da parte della provincia, finalmente il 20 dicembre 2011 è arrivata l'autorizzazione della provincia a eseguire il pozzo di presa per lo scarico, ci sarà un'autorizzazione successiva dopo che sarà autorizzato l'uso dell'acqua di falda. Perché è così importante la realizzazione di questo pozzo? Perché il pavimento, essendo un riscaldamento a pavimento, ha bisogno di essere messo in funzione, elevando anche le temperature, per far fare gli assestamenti prima della posa del linoleo, del pavimento definitivo. Non avendo il pozzo di attingimento, non possiamo mettere in esercizio la caldaia, di conseguenza non possiamo far fare quell'assestamento al pavimento che permette di posare il pavimento. Questo è perché l'impresa che ha vinto l'appalto su una base d'alta di 275.000 euro ha eseguito lavori per 149.000 euro, e quando noi abbiamo fatto questo appalto abbiamo dovuto invitare imprese che fossero iscritte in una determinata categoria dell'albo delle imprese, perché la spesa prevalente era quella dovuta agli infissi. È chiaro che, avendo terminato la loro parte più di competenza, perché tutti gli infissi sono stati forniti, i lavori che mancano è la posa di alcuni infissi che possono essere messi solo dopo l'accompletamento del pavimento, la posa del pavimento, io dico linoleum, è un po' improprio come termine, nel senso non è propriamente tecnico, perché le parti che andavano invece pavimentate sono già state pavimentate, e la sistemazione esterna, per un totale di circa 80.000 euro. Queste sono le spese che sono state dedotte da una perizia approvata dalla Giunta in questi giorni, il 28 marzo, dove si dà atto dei lavori compiuti dall'impresa Chiaro e quelli che rimangono ancora da fare. In questo momento noi saremo anche in grado, avendo questa perizia, di poter riaffidare la parte mancante dei lavori. Però abbiamo preferito stralciare la parte pozzi, mandare avanti l'esecuzione del pozzi, mettere in funzione l'impianto di riscaldamento in modo tale che faccia gli assestamenti dovuti, e subito dopo appaltare quella parte che rimane di lavori ancora da eseguire. Mi si chiede se ci saranno maggiori costi. In questo momento francamente non lo so dire, nel senso che difficilmente avremo le risorse per farvi fronte, per cui è più probabile che saremo costretti a stracciare qualcosa se non dovesse bastare le risorse, perché è evidente che si va prima a quantificare il costo esatto dei pozzi per poi, con la cifra rimanente, eseguire i lavori, chiaramente con la priorità ai lavori interni all'asilo, lasciando sullo sfondo la sistemazione esterna. Questo è un po' il quadro della situazione che si è venuta a creare. Il fatto del recesso dell'impresa è previsto dal capitolato d'appalto, che se il cantiere vengono sospesi i lavori per più di 180 giorni, l'impresa può rescindere il contratto senza dover corrispondere alcuna penale. Vi devo dire che è stata anche una scelta di non andare a contrattare più di tanto, perché l'esperienza passata, quando abbiamo forzato un'impresa a rimanere, non ha dato poi i risultati sperati, per cui abbiamo fatto un atto di indirizzo che ha consentito all'ufficio tecnico di rescindere il contratto. Dal punto di vista pratico, la ditta non è ancora uscita dal cantiere, perché solo dopo la perizia che abbiamo fatto il 28 marzo
ci potrà essere il verbale di consistenza del materiale presente in cantiere per quantificare l'esatta cifra che noi dovremo corrispondere alla ditta. Io penso di aver risposto un po' ai quesiti che erano stati chiesti sul stato di lavori di Corte Grande. Lascio la parola al consigliere Nicoletti.
No, ho sfuggito a me mentre prendevo appunti. I termini previsti quindi per fine lavori in questo momento non si possono prevedere?
Mi prendo sempre l'eroe. No, noi stiamo cercando, noi siamo ancora fermi al fatto che a settembre il nido debba andare via. Capisco che è impegnativo quello che stiamo dicendo, mi auguro di non ci siano ulteriori intoppi nel senso che i lavori da fare sono molto pochi, perché circa la metà va via nei pozzi, circa l'altra metà sono i pavimenti di tinteggiatura e la sistemazione esterna, per cui in termini di tempo il tempo lavoro non sono tantissime le cose da fare. C'è il tempo burocrazia che ci dà qualche incertezza, però ecco, al momento l'intenzione è sempre a settembre di spostare nel nuovo asilo nido i bambini.
Grazie.
Bene. Vi ringrazio per la collaborazione. Vorrei farvi una nota di servizio, se permettete, colgo l'occasione. Domani o più tardi mercoledì faremo notificare la convocazione del Consiglio per la discussione del PGT, che sarà il 13 di aprile. Verrà notificato la nuova data del Consiglio, perché la precedente è stata revocata e la documentazione è quella che vi verrà data ulteriormente. Adesso vi ridaremo i CD e anche agli atti ci sarà il cartaceo aggiornato soprattutto nella parte archeologica, perché finalmente venerdì l'altro l'estensore del piano ha avuto un incontro con la sovrintendenza, la quale ci ha dato la tavola completa di tutti i ritrovamenti, e in più sono state individuate le aree che sono soggette a rischio archeologico, eccetera. Per cui c'è questo tipo di aperto, che c'è questo tipo di aggiornamento. Naturalmente se i consiglieri vorranno dare qualche input in più, io sarò a disposizione. Mi premeva che non deste per scontato l'equivalenza di un CD con l'altro. Va bene, grazie di tutto.
Una gentilezza che si chiede, siccome il materiale non è poco voluminoso, è possibile avere almeno i punti dove è stato aggiornato, cioè per non rileggersi tutto o fare il confronto tra la documentazione già consegnata e la nuova?
Penso di sì. Domani provo a sentirmi con lo studio, sono tra quattro cose, non sono molto. Cioè, c'è questa tavola nuova che non c'era prima, c'è sicuramente questa roba, c'è una perimetrazione della più puntuale dell'area della basilica, c'è una delle precisazioni sul parco archeologico,
Oppure le pagine, se non hai capito io almeno le pagine. Cioè, veramente difficoltoso.
Allora, gli argomenti toccati sono questi. Poi,
un indice delle revisioni. L'estensore è facile.
Allora, sono perfettamente d'accordo. Sono io che non sono in grado di darlo e devo chiedere allo studio se è in grado di fornirmi questa precisazione. Cioè, grosso modo, i punti sono questi, le aree, i comparti, queste robe qui non viene toccato nulla, assolutamente, è solo la parte storico-archeologica, ecco, se vogliamo metterla così. Esatto, va bene, grazie ancora e buonanotte.